Hai voglia di vedere le chiese svuotarsi dei giovani, di chi va dietro alla pubblicità, no? Cioè, finché noi facciamo questi discorsi, lo capite che il tono di un discorso come questo di questa sera è proprio il contrario di qualcosa di allettante, di piacevole, no? A questo nostro pacioso, rassicurante, vacanziero riunirci, che è in genere il clima delle messe di questo periodo, no? Ha di che sembrare sgradevole l'incontro con il Vangelo di oggi. Certo, tutto incontro tendenza, perché tutti sono preoccupati di presentarci le vacanze, di darci il tempo libero, di farci star bene, no? Il benessere, la distensione. In controtendenza questa proposta esigente, questo discorso severo, che sembra non accettare distrazioni, superficialità, pacche sulle spalle, per non dire alla parrocchiale, no? Le feste patronali e i gnocchi fritti, no? Le ricorrenze ai santuari e le grigliate, le processioni, i tornei. Cattolicesimo trionfante. Che riempie le sagre dei paesi, no? Sono tutti religiosi nelle sagre, chissà come mai. Certo, non è il caso, non credo che possiamo essere così superficiali, no? Non è il caso di contrapporre al giusto desiderio, diciamo, di benessere, in questo caso al giusto desiderio forte di vacanza, non è il caso di contrapporre l'ascetismo cristiano, sappiamo bene. Il pericolo di un cristianesimo acido, polemico, invidioso del piacere di vivere. Insomma, non è il caso di fare di questo Vangelo un messaggio triste e avvilente. Ma innegabilmente questa scena centrale del Vangelo è severa. Ne parlavamo sabato scorso di questa centralità della curva di Gesù che abbandona le folle che cercavano i miracoli, i vantaggi della religione, e si avvia deciso verso Gerusalemme, risolutamente, dove tutta la liturgia ce l'ha introdotto, no? Dove l'aspetta lo scontro finale. Non è uno scontro appunto giocato così sociologicamente, e addirittura noi sappiamo, nella logica del Vangelo, è lo scontro sull'idea di Dio e sul senso della vita. È la glorificazione di Gesù, cioè la rivelazione della verità della sua vita. Questa è la Pasqua di Gesù, verso la quale lui va risolutamente. Gesù si avvia risolutamente verso Gerusalemme e i suoi discepoli come tirati dietro, poverini, no? Su un carretto dove, cioè, vanno al supplizio, sembra, no? Come trascinati in una cosa che non capiscono, si chiedono cosa vuol dire seguire Gesù. Poi la traversata della Samaria ostile, che allora loro vorrebbero bruciare, e che il Maestro invece invita a traversare nella pace, appunto. E le richieste di Gesù, impietose, senza condizioni, a lasciare casa, padre, madre, fratelli, sorelle, amici, tutto quel mondo che noi faticosamente abbiamo addomesticato, in cui consiste la nostra vita alla fine. A lasciare questo per mettere prima il regno di Dio. Lo si elaborava l'altra volta il senso di questo, cos'è il regno di Dio per Gesù. È appunto darsi alla vita, dedicarsi alla vita, non avvantaggiarsi della vita e poi seguire Gesù. Seguire Gesù e da lì affrontare la vita, no? Che è la maniera appunto di dedicarsi alla vita, di credere alla vita, di perdersi per la vita. Questa scena, appunto, fondatrice del discepolo, che sarà sempre così, dovrebbero ricordarsi anche 2000 anni, anche le gerarchie ecclesiastiche dovrebbero ricordarsi che il discepolo e i primi, i 12, soprattutto loro, sono poveretti dei trascinati dietro Gesù, che non capiscono bene cosa vuol dire. Sono i rappresentanti della difficoltà dell'uomo a seguire Gesù. Non sono i rappresentanti della verità che dicono seguite noi. Cioè, il fatto di dire che il Vangelo rappresenta il discepolo come colui che non capiva, non è un incidente. Il fatto di dire che il primo dei dodici che sta lì dietro, quello che sarà quello su cui poi si fonderà la fede, tu sei Pietro su questa pietra, il fatto che questo primo che dice no, io ti seguirò, andassi in prigione, andassi alla morte, non ti abbandonerò, proprio lui per tre volte, e sta al centro del racconto della Pasqua, della passione, il tradimento di Pietro, dirà qualcosa sulla natura della Chiesa. Allora, questa scena fondatrice del Vangelo non è scritta, sapete, il Signore capisce bene che noi abbiamo bisogno di vacanze, le conosce le nostre vacanze, però Lui non ne ha bisogno, quindi non è che introduce un testo per dare il senso o per far polemica con le nostre vacanze, non lo prendiamo così, no? Ma piuttosto è ancora una volta il testo per illuminare dal punto di vista del Maestro il senso totale del nostro cammino, della via cristiana. E provo a tradurre questo senso in alcune sottolineature, alcuni passaggi, senza elaborare molto. Troverete riferimento a tante altre cose che ci diciamo, per cui spero sia comprensibile, no? Allora, la prima cosa da decidere, secondo questo Vangelo, quando Gesù gira la coda e si dirige deciso a Gerusalemme per la Pasqua, il primo problema del discepolo è di decidere cosa fa lui. Cioè, quando il Vangelo ti attraversa la strada, perché succede così, tra l'altro anche qui non entriamo in troppi, il Vangelo attraversa la strada a tutti, capito? Questa è la grande traversata, il fatto che Dio incrocia la via degli uomini sempre. No. E quando il Vangelo attraversa la strada, dove voglio stare io? Rispetto al Vangelo, dove mi metto? Questo racconto sembra dire, mi fermo là in mezzo alla folla che è andata da Gesù per chiedere qualcosa, per rassicurarsi e proteggersi dalle minacce della vita. E quando Gesù invece ha chiesto di dargli la vita, intendi? Quando il Signore ci chiede, perché questo poi è il Vangelo, ci chiede soltanto di non leccar giù la vita, ma ci chiede di viverla. Questo vuol dire dare la vita, non vuol dire morire di per sé. Vuol dire anche essere disposti a morire, sì, ma perché si crede alla vita, appunto. Quando Gesù ci ha chiesto di darci alla vita e di dare la vita, allora noi siamo rimasti là con la folla che si è ritirata, è tornata a casa, ha lasciato perdere Gesù la sua causa. E questa è una scelta. Oppure mi imbarco dietro a Gesù, divento suo discepolo. Ecco, questa mi pare la prima radicale domanda che questo Vangelo ci sta ponendo stasera. Voglio essere un cristiano io. Lo capite che a questo livello non serve niente dire che sono nato a Bergamo, che mi hanno battezzato. Persino quello non serve a niente, secondo me. Tutto ciò che riguarda i sacramenti e la Chiesa e tutto ciò che ci è stato messo sopra, certo, è uno spazio di provocazione, ma deve scattare la scintilla della libertà, della decisione, della fede. Io, appunto, voglio essere un cristiano. E allora, sapete, il problema diventa grosso. Dice, cosa vuol dire essere cristiani? Cosa mi è chiesto per essere discepolo? Anzitutto, dico, cerco di tradurre questo racconto, no? Anzitutto un passo risoluto. Mi pare di capire un atteggiamento da attraversatore. Capito? È contrario alla disponibilità ad essere discepolo il fatto comunque di preoccuparsi di scavare sotto i piedi lo stare. Ecco, questo non è cristiano. Attraversare, appunto. Il cristianesimo è una via, è una strada, non è un alone di rassicurazione di ciò che hai. È un invito a andare, appunto. Vieni, è un pellegrinaggio. Quel tale incontra Gesù lungo la strada, ma non è possibile incontrarlo altrove. Tutta la vita di Gesù è un cammino, dalla casa di Nazaret alla casa del Padre. E le parole di quel tale sono tra le più belle per descrivere la fede, ti seguirò dovunque andrai. Essere discepoli è avere questa disponibilità radicale di dire vengo, andiamo. E quindi vuol dire essere disponibili a attraversare il mondo e avere una meta che rimane ignota e misteriosa. Questa è la fede, radicalmente è questo. Cioè noi siamo con la valigia, noi siamo in movimento, noi stiamo attraversando il mondo. Si chiama la speranza, appunto. Il secondo elemento è evidentemente appunto la valigia. Quindi la disponibilità a prendere tutto, a chiuderlo in valigia e a spostarlo. Detto diversamente, la possibilità di incapsulare tutto, di buttar giù tutto quello che c'è lì. La disponibilità a lasciare, la decisione di lasciare. Il discepolo di Gesù che entra in questo mondo e lo ama e per esso dà la vita. Gesù dà la vita per questo mondo, mica lo attraversa come un bullo che dice questo mondo non me ne frega niente. Lo attraversa proprio per raccoglierlo, per salvarlo, ma lo salva attraversandolo appunto, non facendosene inghiottire la carne di cui si leggeva prima, no? La spiritualità cos'è? È un soffio, è un movimento, è un cammino, è una via, un attraversamento, una libertà, diceva Paolo. Siamo stati liberati, appunto, no? L'esodo. Il discepolo di Gesù, quindi, che entra in questo mondo e lo ama e per esso dà la vita. Il discepolo di Gesù che conosce come Gesù le fatiche, le ansie, le gioie, i dolori, le angosce, le speranze degli uomini di questo mondo. Ha di questo mondo una visione staccata, non, però staccata per noi, sapete, siccome noi poi attaccato, staccato, si riferisce subito al nostro sentire, il quale è ambiguo. Staccare sembra di dire, no, mediata, non so come dire, velata dalle lacrime. La spiritualità delle lacrime, che è una grossa tradizione della devozione cristiana, chi non piange non ha fede, appunto, no? Ma nel senso alto della parola, che sono le lacrime di una gioia che viene d'altrove, è come se noi vedessimo il mondo attraverso il cristallo, no? Della grazia, della creazione, dell'origine, appunto. Il mondo è un'efflorescenza, no? Non ha la consistenza di una cosa che permane. Le lacrime di una gioia che viene d'altrove, le lacrime come per l'attesa di un parto. Attraversare con le lacrime vuol dire attraversare questa terra come per imparare a desiderare qualcos'altro, come uno che ha le lacrime sugli occhi sta ricordando altro, sta pensando ad altro, no? Imparare a attraversare questa terra desiderando la terra promessa. In questo senso l'invito evangelico a lasciare la madre, il padre, i fratelli, le sorelle, la casa, la nostra vita, ciò che fa la nostra vita, non è crudele, è attendere che i legami della nostra vita mantengano la promessa. La promessa che ci viene dalle mani misericordiose del Padre. E appunto Paolo, ma qui dovrebbe entrare nella traduzione poi etica di questo discorso, lo dice in quest'altra maniera. È una via, quella del discepolo, per conquistare la libertà. Qual è il senso di aver avuto un padre, una madre, i fratelli, una casa, di aver addomesticato il mondo? Il senso è quello di liberarci. È quello di rassicurarci a sufficienza per liberarci, no, per renderci capaci di affrontare la traversata nella libertà. Cristo ci ha liberati perché restassimo liberi, o cioè perché mediante la carità fossimo a servizio gli uni degli altri. Questa è la forma del dare la vita, attraversare amando, attraversare costruendo la fraternità. Questa è la libertà a cui siamo stati portati, no? Terzo, allora il primo è che appunto avere il senso del cammino, secondo il senso delle lacrime o del distacco, del lasciare. Terzo, la capacità di passare per luoghi ostili nella pace. Come l'ostile Samaria, il mondo è pieno di avversità, di tentazioni. Cioè, la libertà o la vita è una lotta contro. È una lotta contro. Questo è il senso vero del combattimento, dell'ascesi, della fede. È una lotta contro, tanto che viene la voglia del disprezzo, della condanna, della maledizione. E viene la tentazione, come i figli del tuono, di pensare che la soluzione più sbrigativa è la violenza, che ha poi la forma vigliacca, perché la violenza ha la forma prepotente, per alcuni versi coraggiosa, di chi la manifesta e la dichiara e dice: io ho tanto e voglio comandare, capito? Tu non ci stai, io ti schiaccio in mille maniere. Oppure è quella forma vigliacca per cui uno dice: io prendo quello che mi serve, poi gli altri tutti a farsi benedire. È lo stesso, è la maniera di sbrigare la faccenda. Se uno non ha il coraggio appunto di combattere, di schiacciare, di conquistare, si ricava semplicemente lo spazietto in cui non è disturbato, no? E invece il Vangelo invita i discepoli ad essere uomini di pace. Quando entrate nelle città e nei villaggi, dite pace. Si potrebbe anche tradurre così: la tenerezza è anche per i samaritani. E noi dovremmo ricordare cosa succederà, che proprio presso i samaritani, i cristiani perseguitati a Gerusalemme dopo la persecuzione di Stefano, proprio in Samaria fu annunciato per la prima volta il Vangelo cristiano, nello stile Samaria, perché la tenerezza è anche per i samaritani. E voi come discepoli, dice Gesù, dovete avere pazienza nel mondo, bisogna avere pazienza, bisogna continuare ad amare anche l'uomo ostile. Questo è il senso dell'amore dei nemici, che è una forma fondamentale della carità. Carità cristiana è la carità al fratello della comunità, è la carità al nemico ed è la carità al povero. Queste sono le figure evangeliche della carità, no? Ma la carità al nemico è appunto continuare ad amare quello che tu invece ti piacerebbe far su una croce. Quarto, questa forse è la cosa più sgradevole di tutte probabilmente, ma è così per l'uomo, non è che l'ha inventato Gesù, il tema della morte, cioè il regno, il grande ricongiungimento e la grande gioia, che è il regno, di aver lì tutti gli uomini come fratelli nella casa del Padre, no? Il regno sarà alla fine, il terzo giorno, si dice. E noi mica siamo alla fine, noi siamo nella teoria dei viandanti che poi spariscono, ne vengono altri che piccolo, prima sono piccoli, poi grandi sostituiscono quelli che spariscono, no? Quando tutti saranno arrivati, questo vuol dire alla fine, e passati nella grande prova, il grande mare della morte, attraverso il quale la Pasqua di Gesù ha aperto la via, saliamo a Gerusalemme e andare nella Pasqua. E la Pasqua è il passaggio che si apre attraverso la morte. Cioè, detto anche qui antropologicamente, cioè tradotto in uno stile di vita, in una maniera di guardare la vita, le cose, vuol dire che l'arrivo alla casa attesa, desiderata, quello verso cui andiamo con la valigia senza sapere dove si va, questo arrivo avverrà attraverso un dramma. Ci sarà un dramma, che è la morte, appunto. Ci sarà un precipitare, appunto. Quando si scombussoleranno il sole, la luna, le stelle, i morti risusciteranno, in questo linguaggio apocalittico me l'aveva detto il dramma, appunto, che assistette alla morte di Gesù, come avverrà la morte di ciascuno di noi, quando il sole si spegnerà, appunto. Il discepolo è colui che riconosce l'esito drammatico o pasquale della traversata. Guardate, detto tra parentesi, quanto ha a che fare l'incredulità di questo mondo in cui viviamo con la banalizzazione della morte e la sua medicalizzazione. Guardate quanto ha a che fare. Accettare la morte, non nasconderla, anzi riconoscerla come colei che ha il compito di sigillare la prova della vita e della fede. Questo è l'ultimo tratto della fisionomia del discepolo, tratteggiato da questo passo severo del Vangelo e dalla sua gioiosa promessa. Mi ha cantato nel Salmo continuamente questo aspetto di gioia. Ma vedete dove passa, appunto, no? È una cosa seria, non è la donata festosa. Dei cattolici si trovano già la liturgia festosa, facciamo liturgia festosa, certo, già va festosa. La liturgia è la vita, non sono le nostre festicciole, comprese le liturgie. Innegabilmente è una proposta seria, ridotta all'osso, tolti tutti i particolari, e cioè il fatto che ho avuto il piacere di mangiare un sacco di volte, di vedere un sacco di facce simpatiche, di pensare tante cose belle, tolti tutti questi particolari, ridotta all'osso, la via del discepolo, ma appunto potremmo tradurre, la via umana è questa di una traversata umile nell'amore e nella speranza, fede, speranza, carità, no? E invece noi, come vedete bene, cerchiamo di ridurla, di buttarla sull'amichevole, sul semplice, sul superficiale, sull'evidente. Non facciamola troppo seria, no? Alla fine noi ci diciamo, siamo tutti uguali, cerchiamo di barcamenarcela, dai, no, no, non continuare a esagerare, no? E l'esempio dei tre candidati discepoli, perché sono rimasti candidati nel racconto, quei tre che hanno cercato di andare dietro a Gesù, ma non ce l'hanno fatta, no, nel racconto, è molto, questo esempio è istruttivo delle nostre strategie, rapidamente. Il primo che è la presunzione, no? La presunzione, che anche qui ha molte versioni, a partire da quello che è il cattolico sicuro, che non ascolta nessuna differenza, che deve combattere le diversità, che è sicuro di avere la verità. Questo è il tipico presuntuoso, ma ci sono tante altre forme, anche l'entusiasta, il fanatico, anche quello che vuole costruire il mondo cattolico, sappiamo, no? Conosciamo. Allora, ti seguirò dovunque tu vada, dice. Mica mancherò io, no? Questo è l'idealista ingenuo e presuntuoso. Il più famoso di tutti è appunto Pietro, perché anche lui ha buttato fuori una roba così, no? È l'entusiasta che non si rende conto. Gesù lo mette in guardia con questa specie di enigma. Tra l'altro, in questi tre episodi ci sono tre frasi che sono diventati dei modi di dire popolari, sganciati dal Vangelo. Questo è uno: le volpi hanno le tane, gli uccelli i nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Che potrei tentare di tradurre così: tu mi seguirai, ma non sai cosa dici, appunto. Renditi conto che sarà un'impresa avventurosa, che ti porterà più lontano, ti costerà più cara di tutto ciò che pensi. Ti troverai spostato da molte sicurezze e ripari falsi, ma confortevoli, borghesi, comodi, uomo del regno. Non potrai stallarti da nessuna parte, sarà come una specie di esiliato, ovunque. Mi pare questo il senso di dire: guarda che segui me, non hai più neanche un cuscino. Secondo, come si dice, la comodità, la svogliataggine. Stavolta Gesù fa lui l'invito esplicito: seguimi. dall'altra parte, allora, quando la richiesta è così precisa, c'è tutta la strategia di difesa. E sapete, quando ci chiedono robe così, la prima cosa che si va a cercare la scusa, no? E siamo felici quando riusciamo a trovarne una buona. Quando non si vuol fare una cosa, si trova subito una scusa. Alcune volte è ridicola, si capisce subito. Altre volte funziona. In questo caso, per esempio, funziona. Fammi, è morto il papà, Mio padre è morto, lascia che prima vada a seppellirlo, che è un dovere primordiale, mi pare. E qui l'altra frase, lascia che i morti seppelliscono i morti, no? Tu prima. Cioè, che qui cosa vuol dire? È chiaro che non è da discutere che uno debba fare il funerale a suo padre, no? Non è così scemo né Gesù né io, per sé. No. Solo che, appunto, la battuta, chiamiamola così, fa capire che sotto questa reazione è nascosto una specie di prima io e poi tu. Cioè, è un cambiamento di logica, non discutiamo il motivo. È che tu tutte le volte troverai qualcosa per cui prima devi fare qualcosa tu. Poi t'ascolterò. Cercate prima il regno di Dio, il resto dopo, il resto a partire da lì. Anche il terzo ha una buona scusa, non gli è morto il papà, ma semplicemente vuole rivedere i suoi e salutarli. Mi pare che non ci sia niente di male in questo. Ma il Signore, vedete, chi mette la mano all'arato non deve girarsi indietro, no? Anche qui sotto c'è una dilazione, una distrazione, un ripiegamento. Nessuno che ha messo mano all'aratro e vuol seguire quella traversata decisa, diritta, deve volgersi indietro. Ricordate, ho proprio finito, tutte le parabole di Gesù hanno sempre questa risposta del non discepolo, il quale deve partecipare alla festa di nozze, deve provare i buoi, deve mettere il tetto alla casa, è venuto il temporale, no? Non sono le nostre scuse. Non è per cattiveria, è per pigrizia, come se questo fosse meglio. Beh, il Signore, quando gli dicevano queste cose qui, si arrabbiava al punto che dice: ma sono meglio i cattivi, i figli delle tenebre sono più svelti di voi. Adesso non ho tempo, perché ho tante cose da occuparmi, appena avrò vedrai che no. Attenti, dice il Vangelo, finisco con questi toni ancora severi, che il Vangelo, dobbiamo ammetterlo, utilizza tantissimo, è il richiamo più insistente, più evidente. Attenti, attenti, perché sotto tanti buoni motivi e tante innocue divagazioni si può finire di dilazionare l'incontro serio con il Vangelo, di rimandare il primordiale atto di presenza. Ci sono, Adamo, dove sei? Eccomi. Cioè si può addirittura, il Vangelo sembra addirittura immaginare che sia possibile vivere tutta la vita in sospensione di vita, cioè come occupati per una cosa che intanto facciamo prima di impegnarci veramente a vivere. Addirittura tutta la vita può essere spesa nei preliminari, senza entrare nella cosa, che non è farsi frate o abbandonare tutto, è vivere appunto. Si può rischiare di occupare tutta la vita in plausibili distrazioni dal vivere e di arrivare alla fine a barile raschiato, perché uno dice: intanto che qui il barile con la cioccolata, adesso mica posso mollarlo qui, vengo. No. A barile raschiato e a botte vuota si rischia di arrivare come alla catastrofe, alla fine come una catastrofe. Quante volte Gesù ha detto sta roba qui?